Ovviamente anch'io ringrazio tutti voi per la presenza di lunedì pomeriggio qua, così alla presentazione di un libro, una giornata un pochino particolare qua a Barga. Ci tenevo ovviamente a farla questa presentazione proprio a Barga e comincerò parlandovi delle motivazioni che mi hanno portato a questo libro. E la prima curiosità su Mordini la ebbi proprio nell'82, quando a Barga, per le celebrazioni del centenario della morte di Garibaldi, venne l'allora presidente del Consiglio Giovanni Spadolini, e la cosa mi incuriosì, non capivo il perché, all'epoca ovviamente io giovane studente, e perché anche qua a Barga, diciamo, c'era una parziale comprensione e apprezzamento della dimensione, diciamo, del personaggio Mordini, che invece Spadolini volle con la sua presenza evidenziale. Poi ovviamente le scelte personali, il matrimonio con Marianna, la frequentazione con la mia suocera, alla quale ho dedicato questo testo, mi portarono ad accrescere questo mio interesse per Mordini e per questo immenso patrimonio storico-culturale che è l'archivio della famiglia Mordini, che è qua a Barga. Poi la presenza costante del monumento, inaugurato nel 1905, per noi barghigiani è rilevante, così decisi di fare proprio su Mordini degli approfondimenti personali, storici. Un amico che ringrazio per il suo aiuto, che è Alessio Rossi, fece la sua tesi, me l'ha detta all'epoca, io l'ho letta con profondità e anche questa costituì motivo di interesse. Mi hanno portato a fare questo elaborato. E la vicenda poi politica recente, l'opportunità di essere stato chiamato come sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali e contestualmente quella di aver presieduto il comitato per le celebrazioni di Giuseppe Garibaldi, dove mi sono avvalso della collaborazione sia del ricordato allora sindaco professor Umberto Sereni sia del professor Ciuffoletti. Abbiamo collaborato intensamente per alcuni anni proprio per rendere, diciamo, giustizia al grande eroe dei due mondi. Hanno procurato in me la voglia e il desiderio, in occasione del 150esimo, di diciamo, ricreare attenzione intorno a questo barghigiano che ha girato il mondo e ha fatto l'Italia. Non sono uno scrittore, non sono neanche uno storico, per cui mi scuserete magari se avrete voglia e la cortesia di leggere il libro di pecche che oggettivamente possano essere contenute, però credo che il tema sia un altro, sia quello di riportare, diciamo così, alla nostra attenzione un grande uomo, un grande personaggio che, contrariamente a tutti gli altri grandi personaggi risorgimentali, hanno in sé, forse per la durata della sua vita, tutti gli aspetti del risorgimento italiano, tutti, nessuno escluso, e gli altri grandi personaggi non hanno questa sintesi all'interno della loro vita. C'è chi è stato conosciuto per le azioni militari, per il grande coraggio, per l'intraprendenza, Garibaldi, chi per la grande arte diplomatica e di governo che ha permesso l'unità d'Italia, Cavour, chi per il grande progetto, l'idealismo, la filosofia, poi magari poco pratica, di Mazzini. In realtà Mordini, con la sua vita e con il suo modo di essere e di fare e di pensare e di agire, in realtà racchiude tutto il risorgimento italiano. Lui, lo hanno ricordato, comincia giovanissimo, studente, giurisprudenza a Pisa, contro la volontà dei genitori. Ricordiamoci che siamo nella prima metà dell'Ottocento, una famiglia facoltosa, nobile, anche se di nobiltà recente del Settecento, grazie all'imperatore. Lui, contro la volontà dei genitori, appena laureato in giurisprudenza, ventenne, si trasferisce a Firenze perché Firenze c'è un terreno culturale più sviluppato che lui reputa più appropriato. Immediatamente comincia a far politica nelle associazioni segrete, comincia a lavorare, diventa protagonista anche in termini militari e di azione nel 48, fiorentino, veneziano. Finisce in galera, imprigionato dallo stesso Manin per i suoi dissapori, diciamo, sulla gestione della Repubblica e delle posizioni a livello di politica estera all'epoca. Diventa ministro del governo per poche settimane in Toscana e poi parte per un lungo esilio dopo la restaurazione del 49. Allora qui la famiglia potente, voglio dire, parlando per amicizia con Leopoldo, cerca di farlo tornare a Barga e ottiene da Leopoldo questa disponibilità, purché lui poi a Barga rimanesse. No, non lo volevano, essendo considerato un sovversivo, non lo volevano a giro per il Granducato. E lui rinuncia a rientrare in Italia, rimane in esilio, prima in Corsica, poi a Genova, poi a Nizza, poi in Svizzera, perché non voleva sottostare a questo compromesso, che sarebbe stato comodo e semplice. Il rapporto con Mazzini, il grande entusiasmo provocato da Mazzini, la voglia di essere vicino a Garibaldi, conosciuto nei moti pre-rivoluzionari nel 1946, appunto grazie alle sue attività, gli provocano, voglio dire, una costante voglia e un costante desiderio, con un'idea molto precisa, che era quella di unire il nostro paese, di renderlo libero dallo straniero. E la sua attività poi diventa fattiva, concreta, assolutamente rilevante nella storia d'Italia, forse anche la parte più conosciuta della sua vita, quando viene chiamato da Garibaldi a giugno. Lui non parte con i mille, li raggiungerà poco dopo, prima ad avere importanti ruoli militari e amministrativi e dopo a sostituire De Pretis come prodittatore della Sicilia. Sarà lui a gestire il plebiscito, si comincia già a intravedere il grande uomo, oltre che d'azione, politico, perché lui ha una sua politica in Sicilia, non è semplicemente a costituire un governo militare, ma prende provvedimenti economici, scolastici, riunisce le elite siciliane, si fa siciliano, come verrà detto. Si fa siciliano e anche lì cominciano delle difficoltà nella gestione dell'approccio del plebiscito. Lui vuole costituire un'assemblea, vuole che si arrivi alla diciamo adesione al Regno Sabaudo con dei meccanismi che siano anche di coinvolgimento, quindi di raccolta delle migliori intenzioni dei siciliani. E dopodiché comincia una vera e propria attività politica, carriera politica, viene eletto molte volte. Lui viene eletto spesso nei due collegi, quello di sua nascita, questo, quello di Borgamozzano, e quello di sua adozione, il collegio di Palermo e anche altri collegi siciliani, proprio a dimostrazione della sua vicinanza con quel territorio che aveva governato. Ecco, qua negli anni 60 si vede il processo, l'evoluzione politica. Abbiamo fatto già un passaggio importante da Mazzini a Garibaldi alla corona, no? Nel percorso unitario, siccome l'unità d'Italia deve prevalere, siamo disponibili a rinunciare a parte dei nostri sogni, cioè dell'Italia repubblicana, e aderiamo al progetto monarchico. E questo avviene ovviamente prima del 60, prima del 61, prima della seconda guerra d'indipendenza. Ma poi c'è un passaggio successivo, quando si comincia a, diciamo così, comprendere quello che sarà il percorso del nostro paese. Allora Mordini, militante della sinistra all'interno del Parlamento, si comincia a domandare su come doveva procedere, qual era il miglior approccio rispetto al bene comune del nostro paese. E il suo approccio è l'approccio che lui dice della concordia, ma anche dell'indipendenza di giudizio, anche del buonsenso, su tutti i termini che lui usa correntemente. E grazie all'archivio Mordini io ho ritrovato in molte lettere private dove lui confessa questo tipo di approccio. E queste posizioni evolvono costantemente. Nel 62 a Spromonte Garibaldi, Mordini verrà arrestato dal prefetto di Napoli, quando in realtà lui era andato a incontrare Garibaldi per convincerlo a rinunciare alla spedizione da Spromonte. Lui insieme a due suoi colleghi verrà arrestato. Poi lo sapete, Garibaldi sulla Spromonte fu ferito dai soldati italiani, e quindi si creò questo caso, ma il caso politico fu che Mordini fu arrestato e lui andò in Parlamento a sostenere che non mozioni rivoluzionarie rispetto a questo, ma andò a sostenere che le garanzie, cioè le garanzie dei parlamentari, non potevano essere rotti, che non ci poteva essere uno stato d'assedio e non si potevano voglio dire così, andare contro le regole dello Statuto Albertino, andò a difendere la costituzionalità del suo operato e quindi andò in effetti a testimoniare con la politica attiva quello che era il suo convincimento, che l'Italia ormai era fatta e che a base dell'Italia c'erano da una parte il plebiscito e dall'altro lo Statuto Albertino. E tutti, incluso la corona, incluso il governo, questo statuto dovevano rispettare. E questo passaggio del 62 fu rilevantissimo perché Mordini fu apprezzato come uomo d'equilibrio, nonostante sia stato in galera per quasi 2 mesi. Insieme ai suoi colleghi, quindi una testimonianza di un'evoluzione politica costante e crescente che lo portò più volte a riflettere sulle posizioni quando si parlò del trasferimento alla convenzione di settembre della capitale da Torino a Firenze. Mordini fu d'accordo contro quasi tutta o gran parte della sinistra, incluso Crispi, perché riteneva che ci fossero le motivazioni per avere un processo evolutivo anche su questo. Sarebbe stato sbagliato rimanere a Torino sia per motivi politici che per motivi militari. E poi ci fu la Costituzione, perché la sensazione che la classe dirigente che aveva fatto l'Italia, gran parte composta dalla sinistra, divenuta anche sinistra parlamentare, doveva dimostrare innanzitutto alla corona, ma poi anche a tutto il paese, di essere in grado di essere considerata classe dirigente e quindi doveva certificare questa propria disponibilità e questa propria capacità. E quindi il buon senso, la concordia, il ragionamento, non si poteva essere più repubblicani perché non c'erano le condizioni di essere repubblicani, bisognava cercare di, diciamo così, individuare una linea politica e di sostenerla e di valutare i provvedimenti, anche governativi, nel modo più semplice possibile. Quello che, se erano giusti, si doveva votare a favore, se erano sbagliati si doveva votare contro. Questo tentativo del terzo partito, del Partito Democratico Costituzionale, come lui lo chiamò alcune volte, ha proprio questo significato: creare una forza che guarda al progresso, all'evoluzione, guarda alle riforme, si è detto molto bene, guarda anche però al pragmatismo, alla praticità. Una delle basi, secondo Mordini, per un'azione incisiva di riforme era il pareggio di bilancio. L'errore politico, il grave errore politico che farà fallire il progetto del terzo partito nel 69 è proprio questo. Lui era talmente convinto che la correttezza di bilancio, anche poi la sua amicizia ricordata con Chambrini, che era ministro delle finanze, è tale che considera il provvedimento della tassa sul macinato, che appunto era una tassa, diciamo, molto pesante per le fasce deboli, come un passaggio necessario, sottovalutando negli effetti, proprio perché lui conosceva molto bene la Toscana e meno bene altri territori del nostro paese.
Specialmente dove c'erano Emilia Romagna,
dove c'erano appunto, c'era un sistema, diciamo, economico diverso. Però questo testimonia, e lui vota questo provvedimento così complicato perché in cambio ottiene dall'allora presidente del Consiglio Manabrea l'impegno a fare le riforme, a dare la scuola pubblica, a allargare il suffragio considerando già l'obiettivo del suffragio universale, non era previsto nel programma di governo, ma si dà come obiettivo finale, a, diciamo, rafforzare un sistema economico che era molto difficile, a investire in infrastrutture. La nostra ferrovia è una delle infrastrutture che Mordini fortemente volle, la Lucca Ulla, la Livorno, la Pisa Ulla, la volle, la finanziò anche come ministro dei lavori pubblici. Lui e i suoi numerosi parlamentari, il suo documento del terzo partito, quando si dichiara, diciamo, partito autonomo, indipendente dal resto della sinistra, considerata partito d'azione, comunque non governativa, raccolse all'interno del Parlamento 45 parlamentari, quindi una forza che superava il 10%, che aveva l'ambizione di essere autonoma, aveva nomi importanti che provenivano dall'epopea garibaldina. E poi ci fu appunto la tassa sul macinato, l'esigenza di Mordini a quel punto di entrare nell'esecutivo, non voleva entrarci, resistette a lungo, poi alla fine decise di entrarci, prese il Ministero dei Lavori Pubblici, e un governo che durò molto poco, durò 6 mesi, è una grande disillusione perché di fronte alle rivolte popolari i suoi colleghi decisero ovviamente di abbandonarlo, molti lo abbandonarono e il suo percorso politico però in realtà in continuità con questo approccio andò avanti. Ma Mordini è il Mordini d'azione del 48, è il Mordini esiliato nei 10 anni prima dell'unità d'Italia, è il Mordini grande amministratore in Sicilia, è il Mordini militare, è il Mordini che fa un grande progetto per trasformare la sinistra italiana in una sinistra responsabile e di governo con senso di responsabilità e senso dello Stato. Il Mordini è il Mordini successivo, quello disilluso, che allora viene inviato dal governo a svolgere una funzione importante, una parte difficile del territorio, proprio grazie alla sua esperienza siciliana, cioè viene inviato a fare il prefetto a Napoli nel momento in cui la questione diciamo sociale e di ordine pubblico sulla vicenda degli espropri, la vicenda agraria sta esplodendo. Viene inviato a Vicenza quando viene conquistata nella terza guerra di indipendenza proprio per gestire il plebiscito, cioè un grande personaggio che ha diciamo grande rilevanza a livello nazionale e grande considerazione da parte delle istituzioni. In mezzo c'è la sua vicenda familiare, tutti i familiari, il suo percorso, la sua continuità nell'essere legato con il proprio territorio. Lui rimase consigliere comunale a Barga per 35 anni e aveva comunque una presenza costante su questo territorio, voglio dire, addirittura ha svolto a lungo il ruolo di assessore all'interno della giunta comunale, voglio dire, credo che abbia dimostrato anche con questi gesti, oltre che con l'operare a livello nazionale, il suo legame con il territorio, fino alla vicenda per la quale insieme al periodo siciliano lui è più conosciuto, l'abbiamo ricordato, appunto questa presidenza delicatissima sulla commissione d'inchiesta dello scandalo della Banca Romana. Qualcosa che come minimo è paragonabile, forse ancora di più, alla nostra Tangentopoli del 92-94. Cioè il livello era veramente alto, 2 presidenti del Consiglio, ministri, grandi personaggi che furono invischiati in questa vicenda e c'era bisogno di un uomo di grande equilibrio, un uomo capace di essere fedele alle istituzioni anche in una vicenda complicata come questa. E anche qui l'archivio Mordini è ricco delle vicende e dei resoconti delle riunioni della Commissione, è un patrimonio storico-culturale veramente molto, molto rilevante. Poi ci fu la sua nomina a senatore, un episodio simpatico perché Di Rudinì, il Presidente del Consiglio, insistette per la sua nomina a senatore e gliela propose e lui all'inizio rifiutò con forza perché riteneva in qualche maniera la nomina di senatore come una nomina, un parcheggio, diciamo, tra virgolette, politico. Oggi si deve faticare tanto per fare il senatore, all'epoca per meriti li nominavano, e lui si permise di rifiutare questa nomina. Poi le insistenze furono talmente tante che fu nominato e fu fatto il decreto. Lui fece una festa qua a Barga, ovviamente come sempre celebrava i grandi eventi della sua vita politica sul suo territorio tra i suoi amici e disse nel discorso che fece di ringraziamento, disse oggi è nata una nuova figura in realtà di senatore, ci sono i senatori in un modo, quelli in un altro, oggi è nata la figura del senatore per forza, perché io non lo volevo fare il senatore e me l'hanno fatto fare per forza. In realtà poi lui rimarrà nella storia anche dopo la sua morte come il senatore Mordini, proprio per questa nomina che fu fatta. Allora, tramite Mordini si ripercorre un grande periodo del nostro paese, quello preunitario, quello del risorgimento, quello che dal mio punto di vista parte dalla rivoluzione francese che porta grazie ai suoi eserciti, seppur occupanti, un pensiero legato, no, agli eserciti napoleonici, ma un pensiero che comunque era legato agli ideali della rivoluzione prima borghese e poi giacobina. Mordini è figlio di questo percorso culturale, però ha la propria capacità nel trasformarsi a seconda delle esigenze dei tempi, a seconda delle esigenze del proprio paese. il cuore oltre l'ostacolo nei momenti di lotta, di combattimento, il sacrificio personale nei momenti dell'esilio, la razionalità, il pragmatismo, il buonsenso, la coerenza, il bene comune come obiettivi da perseguire come parlamentare. L'uomo di governo che cerca di scegliere per il meglio, con le proprie valutazioni, in qualche caso sbagliato, per il proprio paese, e che è disponibile a svolgere ruoli delicati proprio nell'interesse di un percorso che deve, dal suo punto di vista, continuare fino in fondo, e quindi incarichi rilevanti. Ecco, io credo che sia un personaggio che ci può ancora insegnare molto, e qui, diciamo così, è lo scopo di questo testo. Da una parte si ricorda tutta la biografia di Mordini, c'è stata una bellissima biografia scritta da Rosi, primi anni del Novecento, e poi in realtà sono pochi i lavori dedicati a Mordini. Io con questo libro voglio proprio riporlo all'attenzione della nostra comunità, ma ove possibile in generale della comunità politica, perché Mordini ha molto, secondo me, da insegnare anche alla politica italiana, anche alla politica della sinistra, del centro-sinistra italiano oggi, ma anche, diciamo, a un modo che deve essere comune e trasversale di percepire la politica, il governare e mettersi a disposizione della res pubblica e della propria comunità. Io credo che Mordini l'abbia fatto molto bene. Era un uomo di grande fascino, un uomo, voglio dire, che riusciva tramite il parlare, i meccanismi di convincimento, il ragionare, portare sulle posizioni sue diciamo gli assanti, e questo lo faceva nelle situazioni più complicate e più difficili. Dalla nota, che dalla postfazione che Umberto Sereni ha scritto, si parla proprio di questo fascino, e cita: questo irresistibile fascino lo provò sicuramente Giovanni Pascoli, che dalle mani di Antonio Mordini ricevette la cittadinanza onoraria che il Consiglio Comunale gli aveva decretato, e seppe poi trasmetterlo alle migliaia di persone che lo ascoltavano quando nel 1905 Giovanni Pascoli tenne sul piazzale del Fosso, qui vicino, il ricordo del valoroso patriota. E il ricordo del valoroso patriota, questo discorso, che fu un grande discorso molto legato alla storia, ma se volete anche molto moderno, che vi invito ad andare a cercare su internet e a leggervi, perché è appassionante e appassionato, si conclude in un modo, secondo me, molto apprezzabile e molto significativo. Ve lo ricordo, siamo nell'occasione pubblica dell'inaugurazione del monumento di Mordini nel 1905, 3 anni dopo la morte, e fu proprio Giovanni Pascoli a fare l'orazione ufficiale, e conclude questa orazione con queste poche parole: tu, Antonio Mordini, a me e a chiunque vorrà interrogarti risponderai, lo scultore ti ha fatto parlante, riferito ovviamente alla statua, risponderai mostrando al cittadino e all'ospite la tua bella valle, dove è pace sociale e l'amor di patria, donde partivi per collaborare col grande eroe e col grande re, e ritornavi a dar consigli al tuo contadino, e che tu fossi nel mondo ministro, quando era, diciamo, nel periodo di gloria, o esule nei momenti difficili, condannato quando fu in galera, appunto, o prodittatore, ricordando il suo periodo siciliano, qua eri fratello e padre. A te, Antonio Mordini, l'amor nostro e gli inni della patria. Ecco, queste parole di Giovanni Pascoli ci ricordano la grandezza di questo uomo. Credo che forse la grandezza di questo uomo politico e di azione che ha fatto l'Italia meritava ben altra penna che non la mia. Si deve accontentare, ma un modo per ripartire. Grazie a tutti.